Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Che rabbia e che vergogna questo governo che nella giornata internazionale contro l'omo, bilesbo, transfobia decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone LGBTQIA+. Non è accettabile. L'Italia è scivolata di una posizione indietro nella classifica annuale di ILGA Europe, è 36esima su 48 paesi. Non è accettabile.
E questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è il duro commento di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, rispetto alla scelta che ha fatto oggi il governo italiano nella giornata internazionale contro l'omotransfobia di non firmare la dichiarazione dell'Unione Europea sui diritti LGBT, e l'Italia non ha firmato insieme alla gran parte dei paesi dell'est, tra cui Ungheria, Romania e Bulgaria. Che cosa significa questo? Come ci colloca, diciamo, nello scenario, dico addirittura internazionale, ma europeo? Ne parleremo nel corso di questa puntata, così come ci occuperemo anche di una stretta che il Vaticano ha deciso rispetto a apparizioni, a divinazioni. Sapete, no? C'è anche la vicenda raccontata dalle cronache della Madonna di Trevignano, con questa specie di santona che assicura, insomma, di ricevere dei messaggi divini dalla Madonna e da Gesù. Bene, il Vaticano dice d'ora in poi sarà solo il Papa a decretare che cosa è veramente soprannaturale, se ci sono delle apparizioni. Poi, per quanto riguarda lo sport, l'esonero dell'allenatore della Juventus. Cercheremo appunto di capire meglio come è andata questa vicenda. Per i vostri messaggi, riflessioni, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp. Prima però vi racconto, come sempre, in sintesi la giornata. Oggi giornata internazionale contro l'omotransfobia. L'Italia non firma il documento per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBTQ+, insieme a paesi come l'Ungheria e la Romania. Medio Oriente, i soldati israeliani recuperano i corpi di 3 ostaggi. C'è anche quello della giovane Shani Luke. L'immagine di lei trascinata via su un pick-up è simbolo dell'atroce attacco di Hamas del 7 ottobre. È morto il giornalista Franco Di Mari, aveva messo sotto accusa la RAI per il mesotelioma di cui era affetto. Stretta del Vaticano sulle apparizioni, solo il Papa può dirle soprannaturali. E per il calcio, Allegri esonerato sulla panchina della Juventus per le ultime 2 partite, arriva Montero. Partiamo quindi dalla giornata mondiale contro l'omotransfobia che si celebra oggi. La presidenza di turno belga ha presentato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBT, però 18 paesi l'hanno firmata, fra questi non c'è l'Italia.
Un'incongruenza tutta italiana, nessuna legge contro l'omotransfobia ma condanna le discriminazioni da parte del governo. Il nostro paese non aderisce, insieme ad un terzo degli stati membri dell'Unione Europea, alla dichiarazione per la promozione delle politiche a favore delle comunità omosessuali e transessuali, perché in realtà, dicono, dal Ministero della Famiglia era sbilanciata sull'identità di genere, quindi fondamentalmente il contenuto della legge Zan, una decisione presa giorni fa. La dichiarazione non è stata firmata da 9 stati su 27, i no sono quelli d'Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. La dichiarazione era stata preparata in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia, la bifobia, giornata che ha paradossalmente il plauso dello stesso governo. La premier Giorgia Meloni dice che il governo è in prima linea contro l'omotransfobia. Replica la segretaria Dem Elly Schlein: le famiglie vanno difese tutte, tutte, lottiamo per una legge. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi appunto cercheremo di capire anche da un punto di vista politico che cosa può significare questo. Intanto spostiamoci sulle guerre, ormai all'attenzione internazionale da tanto tempo. Il presidente russo Vladimir Putin dalla Cina non esclude una possibile tregua in Ucraina per le prossime Olimpiadi.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина.
L'offensiva russa nella zona di Kharkiv, spiega il presidente Putin, serve a creare una zona di sicurezza, ma ad oggi non abbiamo piani per occupare Kharkiv. Le forze russe sono avanzate per 10 chilometri oltre i confini, sono migliaia le persone evacuate, ma la situazione si è stabilizzata, sostiene il presidente Zelensky. Vladimir Putin, molto loquace con la stampa durante la visita in Cina, ha detto di aver parlato con Xi Jinping dell'ipotesi tregua olimpica e di essere pronto a riavviare i negoziati sulla base della bozza di Istanbul, che prevedeva il riconoscimento di fatto dell'occupazione di Crimea e Donbass e garanzie per la sicurezza ucraina senza entrare nella NATO. Intanto il Consiglio europeo ha bloccato altri 4 media russi attivi in Europa perché manovrati da Mosca. Ci saranno ritorsioni, risponde il Cremlino. Una corte di San Pietro Burgo ha invece posto sotto sequestro conti e proprietà di Unicredit in Russia per un valore di quasi 463 milioni di euro dopo l'istanza di un'impresa partecipata da Gazprom. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi invece la guerra in Medio Oriente, dove sono stati trovati i corpi di 3 ostaggi israeliani mentre continuano i bombardamenti dell'esercito israeliano nel nord di Gaza.
C'è anche quello di Shani Luke, la 22enne tedesco-israeliana, e tra i corpi degli ostaggi recuperati nella striscia di Gaza. Tutti e 3 avevano partecipato al festival musicale di Nova del 7 ottobre ed erano riusciti a fuggire rifugiandosi in un kibbutz, dove però erano stati raggiunti dai miliziani. Le immagini di Shani Luke, probabilmente morta e caricata su un camion dai terroristi di Hamas, avevano fatto il giro del mondo. Tra gli altri 2 corpi ritrovati, quelli di una ragazza di 28 anni, Amit Buskila, e di un uomo di 56, Isaac Gelerenter. E intanto si continua a combattere con intensi bombardamenti, soprattutto nel nord di Gaza, sul campo di Jabalia. Colpita anche una scuola che ospitava sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. 4 le vittime. I ministri degli esteri di 13 paesi, tra cui l'Italia, hanno scritto una lettera all'omologo israeliano Katz chiedendo di fermare l'offensiva a Rafah, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile. Offensive che il premier israeliano Netanyahu ribadisce però essere cruciale. Qualche spiraglio sul fronte degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile palestinese, con l'arrivo di alcuni camion americani attraverso un molo temporaneo costruito sulla costa della striscia. Alessandra Skepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Ed era un 29enne algerino l'uomo ucciso questa mattina dalla polizia dopo aver appiccato il fuoco alla sinagoga di Rouen in Normandia, aver minacciato con un coltello alcuni agenti accorsi sul posto. Sarà insignito di un'onorificenza dello Stato il poliziotto che gli ha sparato, così ha annunciato il ministro dell'interno francese Gérald Darmanin.
Nous sommes au ministère de l'Intérieur extrêmement déterminés à continuer à protéger l'intégralité où qu'il se trouve. Les juifs de France qui doivent pratiquer leur religion sans peur, sans crainte, qui trouveront toujours des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux pour les protéger intégralement, parce qu'il n'y aura pas plus heureux qu'un croyant en France et pas plus heureux qu'un juif en France, monsieur le Président.
Darmanin, comme avete sentito, ha ribadito come il Ministero dell'Interno sia estremamente determinato a proteggere gli ebrei in Francia, che devono poter praticare la loro religione senza paura. E nel centro di Stoccolma, invece, capitale svedese, la polizia ha arrestato diverse persone e ha isolato una vasta area questa mattina dopo che si sono sentiti alcuni spari vicino all'ambasciata israeliana. Torniamo invece sulle notizie italiane. Aveva annunciato di essere gravemente malato meno di un mese fa. È morto il giornalista e conduttore Rai Franco Di Mare.
Franco Di Mare, 68 anni, era apparso per la prima volta provato dalla malattia lo scorso 28 aprile. L'aveva raccontata Fabio Fazio con un'intervista a Che Tempo Che Fa.
Io mi sono preso un mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore molto cattivo è un tumore che è legato alla presenza di amianto nell'aria.
Ne individuava la causa nell'essere stato a lungo nei Balcani. La prima missione nel 1992, l'ultima nel 2000. Per lui, oltre a tutto questo, la sofferenza di aver trovato un muro nella sua azienda.
Tutta la RAI, tutti i gruppi dirigenti, non parlo di questi attuali, parlo di quello precedente, di quello precedente ancora. Ora io chiedevo alla RAI, per favore mi fate l'elenco dei posti dove sono stato, perché così posso provare a chiedere che cosa si può fare. Sono spariti tutti.
La documentazione era stata inviata una settimana dopo l'intervista. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca adesso con la morte, dopo essere stata colpita al volto da un proiettile, la morte dell'ex vigile 33enne uccisa appunto con un colpo di pistola ad Anzola Emilia dal comandante ed ex collega col quale pare ci fosse una relazione.
Parla di incidente e di tragedia immane l'avvocato Claudio Benenati, legale di Giampiero Gualandi, l'ex comandante della polizia locale di Anzola, fermato per l'omicidio della ex collega Sofia Stefani. Nella notte i carabinieri di Bologna, coordinati dalla procura, hanno sottoposto a fermo l'uomo che nel primo interrogatorio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Il fermo, disposto dalla PM Stefano D'Ambroso, è per omicidio volontario. La procura di Bologna contesta le aggravanti dei futili motivi e del legame sentimentale. I due, infatti, secondo quanto ricostruito, avevano avuto una relazione ed era la donna in particolare a volerla portare avanti. Domattina l'udienza di convalida, la procura inoltre disporrà l'autopsia e gli esami sui dispositivi tecnologici. Al momento non sembra intenzione degli inquirenti conferire anche una perizia balistica. I primi accertamenti investigativi escluderebbero infatti che il colpo sparato dalla pistola di ordinanza del vigile sia partito accidentalmente, versione data dall'indagato nelle prime dichiarazioni. Dario Nonzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
Ieri abbiamo parlato lungamente del maltempo, in particolare in Lombardia e Veneto. Oggi è stato trovato il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù in provincia di Como, disperso da ieri pomeriggio dopo essere caduto nelle acque in piena del torrente Serenza. È stato ritrovato a 3 chilometri di distanza. Con due amici stava guardando il torrente in piena quando è crollato il ponticello su cui stavano. E in Veneto invece ha rotto gli argini il Muson a Campo San Piero in provincia di Padova. Alcune case sono state evacuate.
Dopo le due micidiali ondate di maltempo che hanno investito il Veneto negli ultimi giorni, la prima principalmente sulle province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo, la seconda sul Trevigiano e Veneto orientale, è il momento della conta dei danni in attesa di una nuova allerta meteo per metà della settimana prossima, nella quale sono previste ancora abbondanti precipitazioni. Il governatore Zaia, nel suo punto stampa, ha invitato i cittadini a stare lontano dagli argini, intrisi d'acqua e soggetti a cedimenti. Sui 10.000 chilometri di argini veneti, oggetto di rafforzamento negli ultimi anni, vi sono stati 10 cedimenti. I comuni più colpiti la scorsa notte, dopo che Vicenza ha rischiato una disastrosa alluvione il giorno prima, sono Quarto d'Altino, Fonte, Mogliano, Riese Pio X e poi il Porto Gruarese e il Pordenonese. Si contano anche due ospedali parzialmente allagati, Campo San Piero e Cittadella. Sempre a Campo San Piero, nella notte il fiume Muson ha rotto gli argini e numerose famiglie sono state evacuate. Le chiamate di soccorso sono state 2.400, 1.500 i volontari di protezione civile in campo, 250 i vigili del fuoco con più di 1.000 interventi. Rimane lo stato di allerta per le ondate di piena che stanno interessando le parti finali dei fiumi con possibili esondazioni. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la nota dolente, vi ricordate, dei passaporti, le difficoltà insomma che sono state tante volte denunciate nei mesi scorsi per riuscire ad avere il rinnovo del passaporto o comunque un passaporto nuovo. Bene, la sperimentazione era già partita nei piccoli comuni ed era stata apprezzata. Da luglio progressivamente, quindi tra poco, sarà possibile richiedere e ritirare il passaporto negli uffici postali anche nelle grandi città. L'annuncio lo ha dato oggi il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, dopo un incontro col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Così si alleggerirà il lavoro delle questure e si dovrebbero accorciare i tempi per avere questo benedetto passaporto. Per il calcio, in attesa che si giochi di nuovo questa sera la Serie A, riparte da Fiorentina-Napoli ed è arrivato l'esonero per il tecnico juventino Massimiliano Allegri. Poi ci faremo spiegare meglio insomma come è andata questa vicenda. Per il tennis invece Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale di doppio degli internazionali di Roma, dopo che insomma gli uomini, i tennisti italiani sono usciti dalla scena. Speriamo in Errani e Paolini. Le due azzurre hanno liquidato in semifinale per 6-1, 6-2 le statunitensi Caroline Dolehide e Desiree Kravchitz.
La scuola non finisce mai, a settembre vado in crisi ogni anno. Tu sei abbronzato e calmo, io ancora più bianco e psycho. Ancora che vado a fumare in bagno e ancora un cane.
Resta in mano a Capo Plaza lo scettro dell'album più venduto della settimana dopo l'esordio in vetta della classifica di quella scorsa. E così, dopo aver sbaragliato su Spotify col miglior debutto in Italia nel 2024, Capo Plaza, e dopo l'ingresso al secondo posto della classifica global della piattaforma Ferite, il nuovo album del rapper italiano presidia il gradino più alto della Hit Parade e relega al secondo posto la new entry Proto Maranza, l'ottavo album in studio degli Articolo 31 che state ascoltando. Di banco in banco, per gli alcolici di Capodanno, la gente è ancora ossessionata. Articolo 31 che guadagnano però il gradino più alto del podio vintage dei CD, musica, sette e vinili. In terza posizione Tony F con Icon. Ancora giochi con gli stessi amici, tra gli zombie questa Raccoon City, quando la vita interroga improvvisi, ma le risposte non le sai, la scuola non finisce mai. Se non sei popolare. Invece questa prima parte di Effetto Notte finisce qui, naturalmente tra pochissimo ci risentiamo, però prima gli aggiornamenti per chi viaggia.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Le notizie più importanti d'Italia dall'estero ve l'ho appena raccontate nella sintesi della giornata. Adesso, Roberto Giordano sempre con voi, cominciamo invece ad affrontarne alcune e approfondirle insieme agli ospiti.
Tu eri più bella di me. E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio, ho paura a dormire. Perse, noi perse senza un perché. E c'è una torre di piatti che aspetta in cucina, una foto di te sotto il mio cuscino.
Oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omotransfobia, contro i pregiudizi, contro le violenze, contro le persone che non sono eterosessuali, insomma, che amano le persone dello stesso sesso. In tanti paesi nel mondo si rischiano aggressioni violente, condanne pesantissime, torture in certi casi, anche, anzi in molti casi, anche la pena di morte. Per il semplice fatto di amare una persona dello stesso sesso. Per quanto riguarda l'Italia, nell'ultimo anno sono 149, uno ogni due giorni, casi di violenza o discriminazioni e danni di persone LGBTQ+. L'allarme e i dati sono di Arcigay, che come ogni anno tiene il conto di tutti gli articoli di stampa in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, stila questo lungo dettagliato elenco. Quest'anno si contano anche 3 omicidi, 2 vittime sarebbero persone transgender, a Cassino il 27 maggio 2023, a Roma il 18 maggio 2023, il terzo un uomo gay ucciso il 28 febbraio a Treviso da un minore. C'è anche un suicidio quest'anno, un ragazzino di 13 anni a Palermo si è ucciso, era bullizzato perché gay. Poi uno stupro a Napoli e il pestaggio di Bruna, una donna trans, nel maggio 2023 a Milano da parte di alcuni agenti, viene detto, della polizia locale. Per Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, il report restituisce un racconto terribile dell'odio del nostro paese. Su questo oggi è intervenuto anche il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha detto il paese non è immune da episodi di omotransfobia, parla di lacerazioni alla convivenza democratica e lancia l'avvertimento Mattarella dicendo non è possibile accettare di rassegnarsi alla brutalità. Dal Quirinale è giunto quindi l'invito alle istituzioni affinché si impegnino per una società inclusiva e rispettosa di tutte le identità, ha detto il presidente Mattarella. Poco dopo è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto il governo in prima linea, la comunità internazionale tenga alta l'attenzione sugli abusi. E ha parlato di questo, fra gli altri, alle varie istituzioni, anche la vicepresidente della Croce Rossa, Deborah Diodati, della Croce Rossa Italiana, che ha detto gli episodi di violenza e discriminazione, gli abusi e i danni di persone LGBT che ogni giorno la cronaca riporta prepotentemente davanti ai nostri occhi ci lasciano sgomenti. L'orientamento sessuale, l'identità di genere, così come le caratteristiche del corpo non possono e non devono essere elementi attorno ai quali costruire barriere di odio. L'auspicio è che oggi, in occasione di questa giornata, ha detto la vicepresidente nazionale della Croce Rossa, l'intolleranza delle persone lasci il passo al rispetto e all'impegno di tutta la comunità a riconoscere pari dignità sociale senza alcuna distinzione ad ogni persona. Fra l'altro, proprio la Croce Rossa ha fatto una ricerca sui social per capire quali sono...
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Gli stereotipi, i pregiudizi che continuano a essere trasmessi, le fake news, e sui social veramente un picco enorme di pregiudizi e con tweet che vengono poi ulteriormente diffusi. Pensate che, per esempio, ho ricevuto 970 like e oltre 150.000 visualizzazioni un post che sosteneva che l'omosessualità è una malattia mentale guaribile. Questo ha riportato la Croce Rossa e molti altri dati. Però che cosa è successo? Che proprio in questa giornata e con le dichiarazioni che ci sono state arriva questa notizia. La dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBTQ+, presentata dalla presidenza di turno dell'Unione Europea, la presidenza belga, ai paesi membri dell'Unione Europea, questa dichiarazione, insomma, a favore dei diritti LGBT, non è stata firmata da 9 stati su 27, da 9 stati dell'Unione Europea su 27. A non firmare questa dichiarazione a favore dei diritti LGBT è stata, fra gli altri, l'Italia, insieme a Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, cioè con, diciamo, la gran parte dei paesi dell'est. Fonti del Ministero della Famiglia spiegano: l'Italia non ha aderito, insieme a un terzo degli stati membri, che sono appunto tutti quelli dell'est, alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBT, perché era in realtà sbilanciata sull'identità di genere, quindi fondamentalmente il contenuto della legge Zan. Sono intervenuti vari leader dell'opposizione, per esempio Elly Schlein, segretaria del PD, sentiamo come ha commentato.
Che rabbia e che vergogna questo governo che nella giornata internazionale contro l'omo, bilesbo, transfobia decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone LGBTQIA+. Non è accettabile. L'Italia è scivolata di una posizione indietro nella classifica annuale di ILGA Europe, è 36esima su 48 paesi. Non è accettabile.
E sempre Elly Schlein ha detto: il PD continuerà a lottare per le leggi, per i diritti civili in questo senso.
Il Partito Democratico continuerà a battersi per una legge contro l'omo, bilesbo, transfobia, come il DDL Zan, che questa destra che oggi governa aveva vergognosamente affossato con un applauso e con delle risate sguaiate sulla pelle delle persone LGBT. E dall'altra parte continueremo a batterci per assumere i pieni diritti e il pieno riconoscimento dei diritti della comunità LGBT, a partire dai figli e dalle figlie delle coppie omogenitoriali, a partire dal rafforzamento delle adozioni e dal contrasto alle teorie riparative, così come ad un matrimonio egualitario.
Poi è intervenuto Conte, che ha detto: l'Italia, non firmando la dichiarazione europea che mira a promuovere le politiche che combattono le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ha deciso di inseguire il modello culturale orbaniano, cioè Orban, primo ministro dell'Ungheria. Dice: questa è la posizione di chi ci governa, ma il paese, ne sono convinto, dice Conte, è più avanti di questa politica reazionaria. Daniela Ruffino, deputata di Azione, ha detto: questa è una brutta pagina, il no italiano alla politica europea contro l'omofobia. Maggi, segretario di Più Europa, dice: Meloni schiaccia l'Italia tra i piccoli paesi omofobi europei. Voglio sentire il parere anche da un punto di vista politico di Massimiliano Panarari, che è politologo, professore associato di sociologia della comunicazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera, professor Panarari.
Buonasera a lei, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Che cosa le sembra questo posizionamento dell'Italia con le varie dichiarazioni appunto che ho letto sia da parte di fonti del Ministero della Famiglia e le reazioni poi dalle opposizioni? Ma perché questa collocazione dell'Italia con gran parte dei paesi dell'Est, che cosa le rappresenta?
Sostanzialmente possiamo dire che ci sono due piani. Uno è un piano che guarda tipicamente in questa fase di campagna elettorale permanente alle ravvicinatissime elezioni europee. Del resto il commento che proviene dal governo è stato per l'appunto assimilare le indicazioni rispetto alle politiche per le persone LGBTQ+ alla proposta di legge, al DDL Zan, indicando in maniera molto chiara, molto plastica, potremmo dire, come l'ottica sia un'ottica molto domestica, ovvero la battaglia politica e la campagna elettorale che appunto ci porta alle europee. Il secondo è un piano più generale e riguarda un tema che da tempo entra all'interno del discorso pubblico e del dibattito dell'opinione pubblica, ovvero noi abbiamo assistito ad un caso eclatante di guerra culturale, cultural war come si dice in inglese, ad un caso di politica dell'identità che genera per l'appunto conflitti, in cui assistiamo ad una delle faglie, delle fratture, potremmo dire davvero dei nuovi cleavage che caratterizzano la battaglia politica contemporanea. Da una parte l'Europa occidentale, dall'altra i paesi che appartenevano all'Europa orientale, potremmo dire in qualche modo il gruppo di Visegrad. Da tanti punti di vista. Si tratta di una frattura che attraversa in maniera sempre più rilevante, giusto appunto, l'Unione Europea, che spacca i paesi che appartengono, che eleggono i loro membri all'interno delle istituzioni comunitarie, ed è interessante per l'appunto e molto significativo il fatto che l'Italia abbia deciso di schierarsi sostanzialmente con i paesi del gruppo di Visegrad, a dimostrazione di come sulla politica dell'identità e sulla guerra culturale ci sia un investimento, potremmo dire, proprio ideologico da parte del governo di destra-centro e soprattutto da parte del partito maggioritario Fratelli d'Italia, a tal punto che in qualche modo è sembrato che il ministro degli esteri Antonio Tajani prendesse un po' le distanze. Naturalmente non sono distanze significative e rilevanti, perché la linea è quella che viene dettata da Palazzo Chigi, ma in un certo modo per cercare di ricollocarsi rispetto alle famiglie politiche europee e soprattutto rispetto a quello che dovrebbe essere il nostro naturale ancoraggio. L'Italia è uno dei grandi paesi fondatori dell'Unione Europea ed è piuttosto sconcertante, diciamo così, che si schieri per l'appunto con una parte decisamente retriva da questo punto di vista, quasi reazionaria, che ha come proprio modello e come proprio condottiero di riferimento e leader, con un vero e proprio paradigma generale, giusto appunto l'Ungheria di Orban.
Professor Panarari, appunto in quella nota di fonti che viene definita fonti del Ministero, che viene spiegato all'ANSA perché il governo italiano non ha votato questa dichiarazione dell'Unione Europea a favore dei diritti LGBT, viene spiegato fondamentalmente perché era sbilanciato sull'identità di genere. Quindi il contenuto della legge Zan, il DL Zan, un deputato del Partito Democratico, e poco fa Di Maggio di Fratelli d'Italia dice: noi sempre contro discriminazione, la sinistra nasconde il gender. Ma lei ha capito che cos'è questo gender? Cos'è questa paura del gender?
Questo è davvero un tema difficile da stabilire, da capire, nel senso che si tratta evidentemente di uno slogan, di un tema, di una issue molto presente all'interno della politica dell'identità e giusto appunto della battaglia culturale che ne deriva. In qualche modo noi vediamo qui la penetrazione anche all'interno del discorso pubblico europeo di una tematica che divide in maniera sostanziale la destra e la sinistra o le famiglie politiche riconducibili a questi due concetti negli Stati Uniti. Soprattutto da parte della destra noi assistiamo ad una forte propensione a cavalcare questo tema, non potendo rifarsi ad alcuni aspetti della propria storia e in un contesto nel quale le ideologie storiche sono sostanzialmente archiviate, ecco che la cosiddetta ideologia del gender, di difficile declinazione come lei opportunamente notava, diventa una punta di diamante all'interno della argomentazione comunicativa, anche della propaganda, più in generale delle strategie di marketing politico elettorale della destra, con dei risultati che premono su un livello che è un livello per certi versi di paura, di timore di qualcosa che non si conosce e che peraltro non viene appunto spiegato nelle sue implicazioni e che da molti punti di vista è sostanzialmente una costruzione ideologica. Il nodo vero sul quale l'Unione Europea aveva posto le sue dichiarazioni a favore delle persone LGBTQ+, è un tema di diritti civili, naturalmente di diritti individuali, che in questo caso diventano diritti di gruppo. Nella collocazione dell'Italia noi non possiamo non ravvisare, non sottolineare il fatto che, al di là delle giuste, assolutamente opportune, rivendicate anche dal governo Meloni, dichiarazioni a favore dello stare distanti, del rifiutare le discriminazioni, non c'è però un impegno a favore dei diritti. E come il presidente Mattarella anche ha ricordato recentemente, i diritti sono diritti di tutti, sono diritti che appartengono in generale ad una popolazione e ai suoi componenti, e non vanno pensati in termini di sottrazione. Quindi possiamo dire che siamo di fronte ad un'occasione mancata sulla quale naturalmente pesa tantissimo ancora una volta la politica domestica e lo scontro elettorale.
E come aveva detto lei, infatti il ministro Tajani, leader di Forza Italia, poco prima della notizia di questo voto contrario dell'Italia insieme ai paesi, una parte dei paesi dell'est, aveva garantito, virgolettato, che i diritti sono inviolabili. Però questo per oggi è il risultato. Grazie professor Massimiliano Pannarari, ricordo professore associato di sociologia delle comunicazioni presso della comunicazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie e buona serata, professore.
Molte grazie a lei e buon proseguimento sulle onde di Radio 24.
Grazie, buono slogan questo anche. Allora ci fermiamo per una pausa di riflessione come sempre, a torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete senz'altro al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Abbiamo appena parlato della giornata internazionale contro l'omotransfobia, del fatto che l'Italia insieme a vari paesi dell'est non abbia votato la dichiarazione europea per i diritti LGBT. E adesso arriva questa notizia, un'allerta bollinata, l'agenzia in rosso con varie crocette, quindi quelle agenzie molto importanti, dispacci di agenzia, in cui gli Stati Uniti hanno diffuso un'allerta per i cittadini americani all'estero, invitandoli ad esercitare maggiore cautela a causa del rischio di attacchi terroristici, manifestazioni e azioni violente contro cittadini e interessi statunitensi. Il Dipartimento di Stato, si legge ancora in questa nota, è consapevole del crescente potenziale di violenza ispirata da organizzazioni terroristiche straniere contro persone ed eventi LGBTQ+, e consiglia ai cittadini statunitensi all'estero di prestare maggiore cautela. Una roba incredibile, cioè, non lo so, un mondo sempre più pazzo, cioè dove vince l'idea, l'odio, la sopraffazione rispetto all'amore. Davvero non so più che cosa dire. E adesso vi voglio parlare di questa notizia che riguarda il Vaticano, che ha deciso una stretta sulle apparizioni. Solo il Papa potrà definirle soprannaturali. Il Dicastero della Dottrina, in pratica della Dottrina della Fede, ha emanato un documento controfirmato da Papa Francesco in cui restringe e quasi annulla il campo delle soprannaturalità dei fenomeni. Allora coinvolgo la nostra collega esperta appunto di questioni vaticane, Katia Caramelli. Ciao Katia.
Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera a te Katia. Allora, spiegaci questa necessità e dici anche se per caso c'è anche un riferimento non esplicito, per esempio, a questa vicenda della Madonna di Trevignano, no? Di questa Gisella Cardia, una donna che da anni millanta di ricevere messaggi profetici da Gesù e Maria e ha diversi seguaci.
Esattamente Roberta, l'ultimo caso a finire appunto sotto la lente del Vaticano è proprio quello che citavi tu, quello di Trevignano Romano, di questa presunta veggente Gisella. Ricordiamo che su questo caso si è già espresso il vescovo di Civita Castellana, Monsignor Salvi, per affermare senza giri di parole che queste presunte apparizioni in realtà non sono soprannaturali. Quindi c'è già stato un pronunciamento del Vaticano.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I. Il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Ma questo è appunto solo l'ultimo degli episodi, ce ne sono stati tanti negli anni, e in questo quadro, di fronte a quelli che lo stesso prefetto Fernandez, che è il capo del Dicastero per la dottrina della fede, che poi ha presentato oggi il documento, ha definito mitomani, gente pronta a lucrare sulla buona fede delle persone, di fronte appunto a tutti questi casi, il Vaticano ha deciso per una stretta, che è quella che citavi tu, cioè da oggi non sarà più, come avveniva prima, il vescovo locale del luogo dove si quindi verifica il presunto fenomeno a potersi pronunciare, né altri organismi vaticani, ma dovrà farlo il Papa. Cioè solo il Papa potrà dire questo evento è soprannaturale, ma avverrà, ha spiegato lo stesso Fernandez, in casi molto eccezionali, perché comunque il Vaticano ha avuto sempre prudenza, una grande prudenza nei confronti di questi fenomeni. Tant'è vero che sono anni che la Chiesa indaga anche su Medjugorje.
Ah, ecco, infatti te lo volevo sottoporre, se appunto c'era anche un qualche riferimento comunque che servisse questa decisione anche per casi come quello di Medjugorje, per l'appunto.
In realtà è stato lo stesso Fernandez, perché gli hanno posto la domanda in conferenza stampa, a chiarire il caso Medjugorje, perché nel ricordare che appunto la Chiesa non si è ancora pronunciata pienamente, definitivamente su Medjugorje, lui ha detto che queste norme di fatto facilitano la soluzione del caso Medjugorje, perché è vero che il Papa può da solo lui stabilire se un fenomeno è soprannaturale, però negli altri casi ci sono 6 ipotesi che prevede questo documento. L'ipotesi migliore, diciamo, è quella del nihil obstat, cioè di fatto è un via libera a riconoscere comunque la validità di un'esperienza spirituale, e quindi a dire magari lì non ci sono state delle apparizioni, ma è comunque un luogo, come nel caso di Medjugorje, che può favorire la spiritualità. In questo caso allora i fedeli possono poi scegliere di aderire oppure no, sta a loro, ovviamente non c'è nessun obbligo. Per cui Fernandez ha chiarito, in realtà queste norme semplificano di molto e portano anche alla soluzione di casi complessi come poteva essere quello di Medjugorje. Invece, tornando a Trevignano, volevo dirti, Roberta, che poiché le ipotesi previste al documento sono 6 e si può arrivare appunto al divieto assoluto, cosa che è avvenuta per Trevignano, Fernandez non è escluso che se i fedeli dovessero continuare a frequentare quel luogo, cosa che stanno facendo, si possa arrivare alla scomunica.
Eh sì, già questo era nell'aria. Comunque, insomma, c'è stato un chiarimento da questo punto di vista del Vaticano, quindi questo accentramento, diciamo, nella figura del Papa, che è lui appunto il capo della Chiesa Cattolica, e sarà lui a decidere se effettivamente si tratta di apparizioni, di messaggi divini, eccetera. Grazie alla nostra Katia Caramelli. Ricordo il suo programma Oltre Tevere tutte le domeniche alle 6:55. Giusto, Katia?
Grazie, Roberta, certo. Buona serata.
Grazie, buona serata. Ciao. Adesso direi invece di dare la parola a Giovanni Capuano per chiarirci questa vicenda, insomma, di Allegri, che è stato esonerato oggi ufficialmente dalla Juventus, l'allenatore. Giovanni, ciao.
Eccomi, Roberta. Ciao. Beh, sì, insomma, è il finale che oramai tutti si aspettavano dopo quello che è successo mercoledì sera negli ultimi minuti e soprattutto nel post partita della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ricordiamo questa sorta di crisi di nervi di Allegri, che se l'era presa un po' con tutti. Oggi è arrivata la notizia dell'esonero ufficiale ed è arrivata con un comunicato alle 17:36, quindi 6 minuti dopo la fine della la chiusura delle borse. Ricordiamo che la Juventus è una società quotata a Piazza Affari, un comunicato molto duro. La Juventus ha scritto che l'esonero fa seguito a taluni comportamenti che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus stessa e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta, insomma una sorta di licenziamento per giusta causa, e poi vedremo che cosa succederà in pratica, perché ricordiamo che Allegri ha ancora un anno di contratto, tra l'altro ha 7 milioni di euro più 2 di bonus, quindi diciamo ballano circa 20 milioni di euro lordi, ed è evidente che la Juventus ha intenzione di cercare in qualche modo di arrivare a un accordo anche su questa parte che rimane. Allegri verrà sostituito nelle ultime due partite di campionato da Paolo Montero, che è il tecnico della Primavera. Lunedì sera c'è questo incrocio che sarebbe stato difficile da reggere anche dal punto di vista emotivo, perché la Juventus gioca contro il Bologna di Thiago Motta, che è il sostituto in pectore a partire dalla prossima stagione. Rapidamente, la giornata di oggi si è svolta così: in mattinata Allegri è andato alla Continassa, ha diretto l'ultimo allenamento intorno all'ora di pranzo, ha lasciato il centro della Continassa. A quel punto le voci sul suo esonero si erano fatte quasi certezza. L'esonero è poi arrivato alle 17:36 per una questione legata proprio agli obblighi di borsa della Juventus, e insomma si è chiusa la seconda era di Allegri, che è un tecnico che in fondo ha portato 12 titoli, l'ultimo proprio la Coppa Italia di mercoledì alla Juventus, ma la sua permanenza a Torino era diventata impossibile.
Impossibile. Grazie Giovanni Capuano per questi chiarimenti. Ciao Giovanni, e adesso c'è la viabilità, poi il reportage del venerdì, poi non perdete le previsioni per il fine settimana.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Euroreportage. Migrazioni UE. Quanto vale il nuovo patto? Di Giulia Cannizzaro.
Why did you come here?
Actually, I get married with my husband. It was a difficult decision for us because our family against our decision. So we decided to get married, but our family come and they said we have age difference, we have cultural difference and social difference also. And the caste difference also. We have so many problems when we
La voce che state ascoltando è quella di Fatima. In realtà Fatima non è il suo vero nome. Ai nostri microfoni preferisce usare un'identità di fantasia per timore di essere riconosciuta. Ha 30 anni, viene dal Pakistan, è sposata e ha due figli, rispettivamente di 5 e 6 anni. È arrivata in Italia 10 anni fa con suo marito per sfuggire alle pressioni e alle violenze delle rispettive famiglie, entrambe contrarie, per ragioni di ceto, alla loro unione. My husband family forced him to do that. La incontriamo al primo piano di un edificio in stile Liberty, in una delle vie principali di Cosenza, in Calabria, dove ha sede la Petit Bibliothèque, un'associazione di promozione sociale che ha l'obiettivo di favorire l'uso della lingua madre dei minori stranieri, mettendo a loro disposizione libri e un insegnante di arabo per imparare a scrivere e a leggere la lingua dei loro genitori.
La cosa che è molto bella, secondo me, è lo stupore sempre di alcuni bambini quando trovano qui i libri nella loro lingua. Ma qua c'è un libro! E quindi lì vedi veramente come se una lingua nascosta, perché soprattutto appunto i bimbi possono vergognarsi della propria appunto lingua. Quindi quando sono venuti qui diverse volte e hanno trovato poi dei libri che sono stati letti nella doppia lingua, erano...
Non ci potevano credere.
La vergogna delle proprie origini spinge soprattutto i bambini a nascondere le proprie radici, come ci spiega la neuropsichiatra infantile Cristina Olivito, che insieme a Rosanna Mirata, psicologa, e a Simona Miceli, ricercatrice sociale dell'Università Statale di Milano, ha fondato l'Appetit. Quella di Fatima è solo una delle tante storie che ci raccontano l'Appetit. Alcune sono piene di speranza, come quella di questa giovane donna che ha trovato in Italia un posto dove costruirsi una famiglia liberamente. Altre storie, purtroppo, sono meno felici. Altre ancora, fatte di lunghe traversate in mezzo al deserto e in alto mare, sono talmente inascoltabili che gli stessi protagonisti hanno pudore a raccontarle e ci chiedono di non divulgarle. Nel 2023, in molti paesi europei, l'immigrazione è tornata al centro delle agende politiche, dopo alcuni anni in cui era stata messa in secondo piano. Tutto ciò è avvenuto in corrispondenza ad un aumento del numero di arrivi irregolari alle frontiere marittime dell'Unione Europea. 380.000, il numero di arrivi più alto dal 2016, dice la BBC. la metà dei quali attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Uno dei principali punti di approdo è l'Italia, dove gli sbarchi sono passati dagli 11.000 del 2019 ai circa 155.000 del 2023, mentre lo scorso anno sono arrivate all'Unione Europea 1,14 milioni di domande di protezione internazionale. L'Unione Europea cerca da sempre di trovare una quadra sul fronte immigrazione, anche se l'argomento è spinoso e mettere d'accordo tutti e 27 i paesi europei non è un'impresa facile. Qualche settimana fa, però, qualcosa è cambiato, almeno all'apparenza.
The European Parliament has just voted in favor of a new way forward on asylum and migration. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament.
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parla di giornata storica, riferendosi allo scorso 10 aprile, quando l'Europarlamento ha approvato il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Ma in che cosa consiste questo nuovo patto? Procedure più snelle e veloci, una gestione più condivisa a livello europeo e controlli rafforzati alle frontiere. Un esempio è la procedura di screening, che prevede che i migranti siano identificati entro 7 giorni in centri appositi, dove saranno sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici saranno raccolti a partire dai 6 anni di età e inseriti nella banca dati dell'Unione Europea, Eurodac. Capitolo a parte è dedicato ai richiedenti asilo arrivati in maniera irregolare alla frontiera o salvati in mare, che sono cittadini di un paese il cui tasso di domande accettate è inferiore al 20%. In questo caso, i migranti saranno ospitati in centri di permanenza speciali senza avere accesso al territorio comunitario. A quel punto, la loro domanda dovrà essere processata entro 3 mesi e se non avranno diritto all'asilo, saranno rimpatriati entro 90 giorni. Il nuovo patto è stato fortemente criticato da gran parte dei difensori dei diritti dei migranti, che hanno accusato l'Europa di aver di fatto abolito il diritto di asilo e di non tutelare abbastanza i diritti dei migranti. Siamo quindi andati a parlare con chi dovrà gestire sul campo questo complesso meccanismo. Nina Gregori è la direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea per l'Asilo. Ecco come risponde alle critiche mosse all'Unione Europea.
I can say without really hesitation that these concerns are unfounded.
Posso dire senza esitazione che queste preoccupazioni sono infondate. Semmai credo che il patto sia volto a garantire che coloro che hanno bisogno di protezione nell'Unione Europea la ricevano rapidamente e in modo più strutturato. La ricerca di protezione internazionale è un diritto umano fondamentale e le nuove regole non cambiano assolutamente nulla da questo punto di vista. Il patto mira solo a rendere questo processo di protezione internazionale più efficiente attraverso un controllo più efficace alla frontiera. Quindi direi che le persone che hanno un reale bisogno di protezione internazionale avranno ancora la possibilità di presentare domanda di asilo all'interno dell'Unione Europea, solo che ora la procedura sarà efficace ed efficiente.
They will of course have the possibility to apply for asylum and the, as I said, process will be effective and efficient and of course then the result of the process also will be known much faster than it is today.
Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.
E niente, mi dispiace, non ce la facciamo con le previsioni meteo questa volta. Sapete che la puntata del venerdì è un pochino compressa. Ci sentiamo tra poco per gli aggiornamenti.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia.
che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.